Sì, c'è da dire che insomma, l'India è sempre stata dipinta e anch'io in questi 20 anni di ricerca in India ogni anno ho potuto, diciamo così, verificare come l'India fosse un paese molto safe per le donne, molto tranquillo, dove le donne non venivano molestate, eccetera. Fino a qualche anno fa, insomma, fino alla diffusione di internet e quindi della pornografia e quindi di una serie di immagini violente, sappiamo benissimo, insomma, come le immagini abbiano un potere, educativo, o diseducativo molto forte. Quindi, solo negli ultimi anni ci sono stati, diciamo, dei casi di assalto, stupro d'assalto. Prima in India c'erano solamente, tra virgolette, solamente gli stupri maritali, cioè il fatto che la moglie non si potesse sottrarre ai rapporti sessuali col marito, cosa che sta cambiando e ci sono una serie di casi giudiziari su questo. Il problema della diffusione di immagini violente e quindi dell'inizio possiamo datarlo proprio con l'accesso ad internet e col fatto che insomma, la maggior parte della pornografia, come sappiamo anche dalle interviste alle pornostar, mostrano le tre penetrazioni, no? Quindi quello che succede alle donne stuprate, guarda caso, è proprio questo, solo che poi molto, molto spesso le donne vengono anche uccise e vengono uccise se si ribellano. Quelle che si sottomettono e non resistono non vengono uccise, vengono uccise quelle che si ribellano. Quindi il dibattito in India si è spostato molto sul fatto che la ragazza, essendo una ragazza che ha avuto istruzione, eccetera, si sia ribellata giustamente ai suoi stupratori. Quindi questo è stato, insomma, un po' la cosa, una delle scintille.
Posso, scusa se ti interrompo.
Certo.
Questo fatto ultimo che hai evidenziato, cioè il grado di istruzione, diciamo così, di questa ragazza, secondo te ha importanza? Cioè, ma nel senso che viceversa chi non è istruito non si ribella e che quindi chissà quanti casi vengono sottaciuti?
Sì, ci sono una serie di casi sottaciuti. Che no, solo quando viene ritrovato il corpo si viene a sapere che la persona, la bambina talvolta, qua puoi vedere 5 years old, rape murdered sul giornale di ieri l'altro, 5 anni è stata stuprata e poi uccisa. Nella stessa pagina, bambina di 3 anni sessualmente assaltata. Quindi succede anche alle bambine adesso, perché sono più accessibili. Le donne in India, soprattutto nelle zone rurali, girano col macete. Quindi è difficile stuprare una donna che gira col macete o con il coltello, perché comunque molto del lavoro richiede il coltello, la falcetta. Quindi, insomma, una donna diventa difficile da aggredire. Nelle città c'è un forte backlash contro il fatto che oggi le ragazze vanno a scuola, per cui lei è stata stuprata da persone, diciamo così, di classe molto più bassa della sua. E alcuni hanno parlato proprio di una rivincita di classe e di casta, cosa che in realtà non è, secondo me, perché poi invece gran parte dei casi di stupro si tratta di persone di classe alta, magari di casta bassa, però di classe alta, che hanno quindi soldi e che pensano di poter, no, offrendo da mangiare o da bere a una ragazza, poi di potersela scopare a piacimento. Quindi sicuramente la situazione è molto più complessa di quello che sembra, sia per le questioni di casta, che di razza, che di religione. E molto spesso lo stupro, lo sappiamo nelle guerre, lo sappiamo ovunque, viene utilizzato come un mezzo punitivo, no? Per le donne. Quindi il fatto che sia stata uccisa, cioè dopo lo stupro, questi 5-6 ragazzi, di cui qualcuno anche minorenne, le hanno inserito una sbarra di ferro e l'hanno torturata, insomma.
Quindi, insomma, una violenza metropolitana tanto differente da quella che c'è nelle campagne, che però, trovandoci in India, ha delle caratteristiche sue particolari, non è immediatamente omologabile a quella che conosciamo nell'Occidente, diciamo.
Esatto, non è immediatamente omologabile, ma anche il fatto che la ragazza fosse con un amico e che anche l'amico sia stato picchiato e poi siano stati buttati tutti e due da un autobus in
fattore
corsa.
scatenante questo,
Sì.
evidentemente.
ma anche un fattore che in un certo senso le ha dato credibilità, perché molto spesso le donne, sappiamo, vanno dalla polizia, non vengono credute. Succede anche in India, non è che il patriarcato indiano sia migliore di quello italiano, europeo o altro. Poi una grossa scintilla che secondo me, ovviamente tutti questi aspetti secondo me andrebbero approfonditi in una trasmissione proprio che discuta di questo in specifico, li sto solamente toccando in maniera superficiale, ma la scintilla che ha fatto scoppiare il movimento è stato il comportamento della stampa e dei politici. Allora, succede lo stupro poco prima di Natale, settimana prima di Natale, succede lo stupro, la cosa va sui giornali in prima pagina. Il giorno successivo, qua abbiamo a nation outraged, una nazione oltraggiata, cioè ne viene fatto un fatto nazionale, va sulle prime pagine dei giornali, il primo ministro scioccato domanda la pena di morte per gli stupratori. Quindi immediatamente hanno cercato di manipolare lo stupro nei confronti della ragazza per farne una bandiera per la pena di morte, perché oggi in India c'è un grande dibattito, pena di morte sì, pena di morte no e via dicendo. Questo il giorno successivo.
Attualmente non c'è la pena di morte, solo per precisare per gli ascoltatori.
No, in alcuni casi viene somministrata in casi molto eccezionali eccetera, ma per gli stupratori no, se la vittima non muore. E qua ci sono anche una serie di speculazioni sul fatto che sta ragazza insomma stava bene, poi a un certo punto è morta invece, quindi c'è tutta una serie di ipotesi che vengono fatte che non prenderò in esame in questo momento. Dicevo, il primo giorno successivo una nazione oltraggiata, qua in prima pagina The Hindu di mercoledì 19 dicembre, giorno successivo sempre The Hindu 20 dicembre, prima pagina, due sospetti confessano il loro coinvolgimento nello stupro di gruppo. La ragazza è molto critica ma stabile, e ci sono dei cartelli con delle studentesse che sia indiane sia europee che gridano vergogna, qua in prima pagina The Hindu. Il terzo giorno successivo allo stupro la notizia scompare non solo dalla prima pagina ma da tutte le pagine. C'è solo un trafiletto in cui si dice che la ragazza sta bene, il ragazzo è andato a trovarla in ospedale, lei ha parlato col ragazzo. Un trafiletto minuscolo in una delle pagine interne di cronaca. Quindi scompare completamente, anche da altri giornali, scompare completamente la notizia. Il giorno successivo la gente si è incazzata, cioè le donne si sono incazzate e sono scese in piazza. Sabato 22 dicembre, qua siamo proprio all'antevigilia di Natale, 22 dicembre abbiamo una fotografia in prima pagina che dice le nuvole si addensano, e qua ci sono centinaia, migliaia di donne dalla foto davanti intorno al Parlamento che protestano contro lo stupro in tutte le lingue. E dicono in questo cartello un vestito non è un sì, my dress cannot be a yes. Il giorno successivo ancora, domenica 23 dicembre, abbiamo i cannoni ad acqua in prima pagina con una foto panoramica che copre tutta la testata della prima pagina con i cannoni ad acqua, e qua abbiamo già centinaia di migliaia di persone. Il giorno successivo andranno più determinati di prima, inizieranno gli scontri con la polizia che dureranno per dei giorni e di cui insomma tutto il mondo ha avuto notizia. Quindi è stata una reazione all'invisibilizzazione di questo fatto e all'incapacità del mondo politico di dare un minimo di risposte che non siano parlare ancora di pena di morte, insomma.
Che estensione hanno avuto queste manifestazioni, questi scontri, cioè a livello nazionale? Sono stati insomma un po' in tutte le città?
Sì, gli scontri sono stati a Delhi, diciamo gli scontri con la polizia sono stati a Delhi, ma in tutte le città ci sono state immediatamente, anche nelle città più piccole, più insignificanti, ci sono state manifestazioni che andavano insomma dalle processioni delle donne e degli uomini, perché l'elemento grande del movimento femminista in India è il forte coinvolgimento degli uomini. Io ho inaugurato l'8 marzo 2 anni fa una manifestazione a Delhi, alla Nehru University, e mi ha stupito vedere questi ragazzi, li ho anche fotografati, che portavano degli striscioni con su scritto il personale politico, the personal is political, quindi i ragazzi, cioè... Quindi il coinvolgimento del femminismo, non solo dell'ecofemminismo, ma anche dei vari femminismi etnici, indù, islamici, eccetera, cristiani, dell'India, il coinvolgimento degli uomini è stato visto fin da subito come strategico per allargare il movimento, per rompere le resistenze, per sottrarre al patriarcato una serie di supporti che vengono talvolta solo dal silenzio. Se tu riesci a far parlare gli uomini contro, hai sicuramente guadagnato della forza, e loro, le indiane, l'hanno capito già da molto tempo. Ci sono state anche forme di manifestazione molto belle, per esempio a Bangalore, capitale del Karnataka, dove io mi trovavo, gli uomini si sono vestiti da donna, cioè si sono messi la gonna, alcuni la gonna lunga, alcuni la minigonna, e hanno portato cartelli contro il patriarcato, contro... Quindi, non so, io ho trovato una grande forza in tutto ciò, un'esperienza, ecco, di cui mi piacerebbe parlare, magari non...
Beh, certo, è uno spaccato che qui ci lascia un po' storti. Così. No, insomma... Perché ovviamente con pieno diritto di con pratiche di separatismo ci mancherebbe, però insomma queste pure nascono da una difficoltà, chiamiamola così, poi degli uomini comunque a entrare dentro questi argomenti. E sembra invece quello che tu fai un quadro di una società per molti aspetti, almeno nella parte che si è ribellata e ha manifestato, molto più matura di quello che sì. Noi con la nostra mentalità eurocentrica potremmo immaginare.
Sì, è proprio così, cioè io sono d'accordissimo che bisogna avere, ma anche loro pensano che degli ambiti separatisti siano importanti, no? Cioè ci sono gli ambiti, a Calcutta c'è un femminismo lesbico che è anche separatista, però pur essendo, avendo degli ambiti di separatismo, così come alcuni movimenti di casta, Dalit, no? Degli intoccabili, che venivano chiamati così un tempo, hanno dei momenti di lotta separatista, ma hanno anche dei momenti di lotta di coalizione. La coalition politics, cioè fare politica di coalizione, presume che ci sia stato prima un momento di lotta separata, poi e in simultanea, no? Il dibattito separato viene mantenuto, ma deve essere fatto anche un lavoro di coalizione che allarga quindi le capacità di impatto del movimento stesso.
Senti, ma che estensione, un po' l'hai accennato all'inizio, qual è la condizione un po' delle donne, soprattutto questa, insomma, magari maggiore afflusso all'istruzione, eccetera, ma qual è un po' il dato di questa situazione nell'India complessivamente, se c'è differenza fra città e campagna rispetto a questa violenza e questa veramente continua insicurezza delle donne con questi esiti poi così drammatici?
Ecco, vedi, in effetti, cioè, riuscire a tradurre adesso in pochi istanti quello che succede in India con la diversificazione di ambienti che c'è, no? Che se vado in giungla, è chiaro che in giungla le donne non vengono stuprate. In alcune zone matriarcali sono molto pacifici, non sanno neanche cosa sia la guerra, però se uno schiaffo viene dato sicuramente può essere solo da una donna a un uomo, perché è legittimo. Se una donna dà uno schiaffo a un uomo vuol dire che ha ragione, ma un uomo non potrebbe mai alzare una mano su una donna. Quindi ci sono zone, va a zone. Chiaro che nel tessuto urbano e nei tessuti di nuova urbanizzazione, dove appunto stanno martellando nelle televisioni con tutti i film di Schwarzenegger, tutti i film di Sylvester Stallone, quelli vecchi, anni 80, 70, i film di Kung Fu, di... no? Questi vecchi film li stanno rimandando tutti e li mandano in successione. Ci sono due canali televisivi che mandano solo questo tipo di film, perché ovviamente questo è il tipo di mascolinità che cercano di imporre agli uomini indiani. Cioè l'India 20 anni fa era un paese dove gli uomini andavano sempre in giro per mano insieme. Anche i poliziotti, fino a qualche anno fa, giravano per mano insieme e facevano yoga a turno sul tettuccio della macchina ed erano disarmati. Cioè, vedere i poliziotti andare in giro mano nella mano, cioè, io l'ho visto solo nel Gay Pride a Castro Street a San Francisco.
Ecco, ma questo, scusa se anche per vivacizzare un po' la trasmissione, questo accenno che hai fatto, questo cambiamento da 20 anni a questa parte, no? Magari certe volte può essere inteso come il mito del buon selvaggio, oppure come si stava bene una volta, dove certe tradizioni rispettate. La modernizzazione, termine generico che non vuol dire nulla,
neoliberismo,
comporta anche questo, ovviamente, però viene fuori una contraddizione sostanzialmente, cioè tra una società indiana come tu la descrivi fino a 20 anni fa, dall'aspetto pacifico, possiamo dire, o pacificato, poi magari non era neanche così, perché violenze ce n'erano, a una società che si modernizza e immediatamente importa quanto di peggio c'è nella modernità. È questo il discorso? Sì. Ma come ci poniamo, diciamo, come soggetti critici dell'evoluzione su questo tema specifico, secondo te, insomma?
Sono presenti tutte e due le forze. Cioè, da una parte è ancora presente il capitalismo nella sua forza progressiva, per cui l'istruzione, per cui le leggi ambientali, per cui questo e là. Dall'altra parte però c'è un neoliberismo talmente selvaggio nel prosciugare i fiumi, nel distruggere risorse naturali, ma anche nell'usare i corpi delle donne come ultima colonia sussumere, no? Sia sul piano simbolico, nelle immagini, nelle pubblicità, come ho scritto nel mio ultimo libro sulle pubblicità, ma anche usando anche appunto pubblicità indiane, perché insomma le pubblicità indiane sono il classico esempio di come da una parte c'è ancora la donna col sari eccetera, dall'altra c'è la zoccola in minigonna che viene utilizzata per vendere gli scooter, i computer, cioè i nuovi item del neoliberismo.
Ecco, ma questo tu l'hai potuto riscontrare, che ha poi un effettivo comportamento, diversità di comportamento anche per esempio negli schieramenti politici, cioè chi magari formazioni politiche che si aggrappano al tradizionalismo di una volta e che quindi sono interpretate come antimoderni, e viceversa chi spinge sull'acceleratore di queste cose. Cioè,
certo, c'è anche questo. Cioè, nei villaggi, nel momento in cui tu difendi la terra, vuol dire che sei contro la modernità e quindi vieni bollato di conservatorismo eccetera, ma loro in realtà su questo sono molto saggi. Cioè, il fatto che esistano i panchayati, Jaiv Panchayat, di democrazia diretta, di democrazia vivente, cioè come struttura che analizza, discute, prende decisioni in consensus, cioè il fatto che esistano ancora, almeno nelle aree agricole, nelle aree tribali, questo tipo di ovviamente non si può generalizzare sui livelli, il Kerala è molto avanzato, nel Bihar le donne non possono accedere invece allo stesso livello di democrazia diretta a cui possono accedere le donne in Kerala, o quindi non si può certo generalizzare, però è chiaro che sono presenti tutte e due le forze. Lì ancora non è chiaro chi la vince, chi la spunta, non è ancora chiaro, e voglio dire,
è solo chiaro chi ci rimette, in questo caso le donne, insomma, diciamo.
Ci rimettono le donne, ma anche da questo c'è stato un tale accumulo di forza per cui oggi diventa davvero difficile legittimare che nell'immaginario collettivo la violenza venga propinata nel modo in cui è stata propinata fino ad in questo momento, negli ultimi 5 anni in particolare, con videogiochi, con anche dei video di canzoni molto popolari che terminano con l'atto in cui lui le dà una sberla. Cioè, hanno fatto perfino Hare Krishna Hare Ram il video, con alla fine tutti che ballano e alla fine, per chiudere, lei gli dice no e lui le dà una sberla e finisce così. Cioè, com'è possibile che vengano mandati dei messaggi di questo genere, no? dentro una situazione oltretutto che appunto è complessificata da lotte in corso che sono di classe, che sono di casta e che sono anche etniche, perché ci sono gruppi etnici svantaggiati, tribali, adivasi, che evidentemente a cui evidentemente viene tolto con la terra la loro stessa possibilità di vivere, perché loro sono legati a quella terra.
Quindi diciamo, come forza progressiva rivoluzionaria, il capitalismo sta tentando di distruggere tutte queste cose, e da questo conflitto che comunque ne viene fuori, oltre le donne, secondo te quale altri soggetti, poi insomma, quale altre situazioni estreme si vanno manifestando come vittime, diciamo, di questo fortissimo processo di cambiamento?
Beh, l'alcolizzazione delle aree tribali, cioè viene regalato, dato anche in negozi governativi, perfino in Kerala, che insomma è lo stato più avanzato, anche in Kerala ci sono negozi governativi che danno l'alcol insieme ad alcuni altri prodotti, l'alcol a prezzi calmierati, a prezzi bassissimi. Ora, in sei mesi, in queste aree, nelle aree dove viene dato, in sei mesi un capofamiglia si alcolizza e nel giro di un anno è pieno di debiti e gli si prende la terra, così come con le sementi transgeniche, come il libro Semi, certo, del suicidio viene documentato. Insomma, con le sementi transgeniche riescono a inaridire la terra, non hanno più l'acqua sufficiente, per un raccolto va male, due raccolti vanno male, alla fine chi gli ha dato le sementi transgeniche gli prende la terra.
Prende la terra. Quindi si può equiparare o perlomeno definire una strategia di controllo sociale in qualche modo?
Sì, una strategia di controllo sociale che però ha delle radici profonde nell'economia, perché è soprattutto una strategia di accumulazione originaria, questa è una strategia di enclosure, di quello che Marx raccontava a quei tempi, lì sta avvenendo. Aree della giungla dove io potevo camminare liberamente adesso sono piene di reti, ed è chiaro che proprio in quei contesti in cui succedono queste cose l'alcol fa anche i danni peggiori. Insomma, io arrivo da un lutto pesantissimo, adesso proprio una mia amica è stata bruciata viva dal figlio che era alcolizzato, che le chiedeva soldi e lei gli ha rifiutato i soldi per molto tempo, lui alcuni giorni l'ha minacciata di bruciarla, di tirarle addosso del cherosene, alla fine l'ha fatto, lei ha reagito, gli ha tirato addosso quello che restava della tanica, lui ha detto allora vuoi proprio che ti dia fuoco, insomma, e ha fatto solo una scintilla con l'accendino, lui ha preso fuoco, lei è corsa a prendere l'acqua, però gli si è avvicinata troppo, ha preso fuoco anche lei, prima è morto il figlio, poi è morta lei e poi è morta di crepacuore la nonna qualche giorno dopo, quindi, perché la nonna ha visto tutto.
Sì,
quindi,
senti, comunque,
queste sono un po' le cose che
succedono.
In Italia
ci stiamo allargando e quindi adesso cercheremo di chiudere, anche perché questo argomento sicuramente poi ha tantissime diramazioni, come stiamo vedendo, sì. Una realtà che noi non conosciamo, ovviamente, che conosciamo poco, e però insomma si è saputo, quando tu parlavi di questi espropri delle terre, io ho letto qualche cosa riguardo appunto a questa operazione, tu ne dai altri particolari, insomma molto, molto importanti e interessanti, queste operazioni proprio di esproprio e dei piccoli contadini, dei piccoli proprietari. E invece l'India ci viene descritta soprattutto da quell'editorialista di Repubblica che sta a New York, che non mi ricordo come si chiama, che pontifica vestito con questa specie di giacchetta indiana, sempre pontifica.
Ah, sì, Federico Rampini,
che pontifica su quest'India, no? Che è all'avanguardia, che traina il PIL, che sale vertiginosamente, eccetera.
Il
in realtà
è vero. Eh? Il che è vero, però lui guarda, no, tutta la cosa dal punto di vista della,
esatto,
massa media,
esatto,
non dal punto,
esatto,
di vista di,
ma dietro comunque queste cose che tu hai descritto non c'è, penso, solo il capitale indiano, ci saranno anche speculazioni internazionali. Io voglio ricordare per tutte l'episodio di Bhopal, no? E quella tragedia, insomma, che fece tante vittime e soprattutto produsse tantissime persone cieche per quell'incidente, chiamiamolo così, questa fabbrica chimica che era a capitale straniero.
Certo, ci sono ancora le imprese a capitale straniero, ce ne sono tantissime, ovviamente ce ne sono di più. C'è la Monsanto, c'è ci sono veramente, c'è tutto. Cioè oggi io vado anche in un negozio di un villaggio, trovo il Toblerone, la Nutella, trovo qualsiasi cosa, così come trovo tutte le marche di brandy, come trovo, no? E ci sono anche le resistenze, qua ho sotto gli occhi i dati delle rivolte dell'anno scorso, stanno cominciando ad arrivare sulla stampa i dati delle rivolte provincia per provincia, stato per stato. Ora, in uno stato, nella provincia di Kozhikode, la polizia rurale sono stati i primi a dare i dati e hanno registrato 997 casi durante lo scorso anno, cioè durante il 2012, 997. Nel 2011 erano stati 893, nel 2010 745, nel 2009 676, quindi aumentano di un centinaio ogni anno, almeno in questa provincia, che non so se sia, perché non abbiamo ancora tutti i dati, però non so se sia indicativa, ma mi sembra che comunque, anche se è solo una provincia, già mi dice molto, che aumentano di ogni anno di 100 e più i casi di rivolta, che sono rivolte per la terra, che sono rivolte per la libertà, che sono rivolte contro la costruzione di nuovi insediamenti militari, che sono guerre
contro la centrale nucleare, ricordo anche
centrali nucleari, prosciugamento di fiumi, per no, qualsiasi cosa che mette in discussione le possibilità di vivere di questa gente. Quindi a volte le rivolte sono cieche, nel senso che producono, a volte nelle rivolte ci sono addirittura gli stupri. Alcune delle rivolte hanno avuto degli stupri, per cui quando poi il livello di violenza diventa molto alto, diventa pericoloso anche per le donne, da qualsiasi parte esse si trovano, perché c'è anche un discorso di genere da fare, comunque di critica rispetto anche a come vengono gestiti i riot, e al fatto che anche nel corridoio rosso dei maoisti eccetera, comunque sulla situazione delle donne andrebbe aperto un discorso molto grosso, che non sono certo io in grado di fare. Ecco
in questo quadro molto sintetico, perché insomma comprendiamo perfettamente che la grandezza, la vastità dell'India, non solo geografica ma insomma anche come complessità, è tale per cui richiederebbe molto più tempo, però in questo quadro l'elemento femminile, se così possiamo dire, ovvero queste grandi e continue manifestazioni susseguenti a quello stupro, secondo te non solo rappresentano una novità, ma che tipo di riflesso possono avere sulla situazione generale?
Allora, ci sono state a livello istituzionale c'è stato un tentativo di dare delle risposte. E questo tentativo di dare le risposte è, a mio avviso, molto interessante, nel senso che alla fine non dà veramente delle risposte. Ma li voglio comunque menzionare rapidamente che cosa il panel nazionale di fronte a questo, movimento si è sentito di dire. Innanzitutto il capo supremo della giustizia in India, il capo della Corte Suprema, che ha presieduto il panel sulla questione dello stupro e della violenza di genere in India, ha chiesto scusa al movimento, ha ringraziato il movimento per aver sottolineato che loro non stavano facendo abbastanza, ha ringraziato più volte dicendo che erano sordi e non riuscivano a, e che sono stati così forzati a prendere delle decisioni. Quindi cioè, inizia bene come e poi hanno preso sei tipi di soluzione. La prima soluzione è che non ci sarà pena di morte per gli stupratori, e questo, se vogliamo, ci dà un po' di sollievo, perché effettivamente la pena di morte, sappiamo, non serve a nulla. Poi la seconda è una non soluzione, dice che viene dato l'ergastolo, può essere dato l'ergastolo, ma poteva essere dato anche prima, per lo stupro, e che questo deve durare per l'intera vita del prigioniero. Cioè non possono essere date delle facilitazioni, degli sconti di pena nei casi di stupro più efferati. Ma questo lo era anche prima. La terza soluzione un altro dibattito fasullo che è stato messo in piedi dopo questo movimento è sulla castrazione chimica. Castrazione chimica, la Corte Suprema, questa commissione della Corte Suprema ha deciso che no, non ci sarà una castrazione chimica perché la mutilazione del corpo non è permessa dalla Costituzione. La quarta soluzione, viene raccomandato una maggiore punizione di coloro che trafficano in donne, che non c'entra niente con lo stupro. E poi una risoluzione contro, la quinta è una risoluzione contro la riduzione da 18 a 16 anni per i casi di stupro, cioè per i casi di stupro era stato proposto che se uno è minorenne, siccome due degli stupratori sono minorenni, che non si possono applicare gli sconti di pena che vengono dati ai minorenni. Addirittura si era chiesto di abbassare l'età, la maggiore età, da 18 a 16 solo per i casi di stupro. Questa ovviamente è una soluzione farlocca e non è stata accettata dalla commissione. Alla fine la sesta risposta che viene data da questa commissione speciale è che la polizia deve essere ragguagliata e sgridata quando non si comporta bene nei casi di assalto sessuale. Quindi sostanzialmente la polizia deve essere ragguagliata, deve essere informata, eccetera, eccetera. Questa è l'unica cosa seria tra tutte le varie. In realtà però non c'è stato nessun lavoro sulla prevenzione dello stupro, cioè sono tutte soluzioni più o meno farlocche, qualcuna giusta, ma sono tutte soluzioni che riguardano solo dopo lo stupro, ma che non riguardano cambiamenti culturali, che non riguardano prevenzione dello stupro, empowerment, autodifesa della donna, cioè niente di tutto.
Qui ovviamente poi tocchiamo un argomento che è quello appunto della, per dirla proprio semplice, della condizione della donna in un tipo di società capitalistica. Beh, insomma, spieghiamo che in una società diversa, anche se insomma gli esempi storici non ci confortano moltissimo, ma insomma che le cose noi le vediamo almeno in modo diverso, e capire anche i meccanismi economici, strutturali che sono dietro poi la condizione della donna in questo tipo di società. E io direi che insomma abbiamo veramente, è stata una trasmissione improvvisa ma molto molto interessante. Io credo che approfitteremo ancora di te, della tua competenza, perché insomma sicuramente non è questo è stato un episodio che ha portato alla ribalta un po' delle cronache internazionali questo paese, ma sicuramente insomma i motivi per parlarne, come abbiamo visto, sono veramente tantissimi. Quindi stavolta veramente concludiamo.
Siamo Laura.
Certo, tantissimo.
Grazie a voi,
concludiamo questa mattinata e lasciamo i comandi, come si dice, alla prossima trasmissione. Dai pure te. So I love